Allora vi ringrazio tanto per questo bellissimo pensiero e quello che accompagna, è ovvio, a proposito del rapporto tra idea e materia. E lo volevo leggere per averci spinto alla riflessione, all'ascesi, nel senso proprio dell'esercizio, non dell'elevazione. A vivere in bellezza dello studio, insomma, no? Un grazie di cuore e un grosso augurio a proposito di Ozi Beati. Grazie. 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 Grazie a tutti. Io vengo con piacere qui a voi, lo sapete. Perché ho perso il conto, penso che più o meno saranno
15.
Saranno 8. Perché io ricordo di aver iniziato con Giordano Bruno nel febbraio. E allora c'erano Tagliacozzo,
esatto,
e la Marina da Ponte Orvieto.
Abbiamo fatto Spinoza
con lei, ha fatto Spinoza, con me Giordano Bruno e con Tagliacozzo, un autore ebreo, ispanico, era Vicebro o no?
Sì.
È vero? Quel testo bellissimo di Avicebro. E questo nel 2001.
Ma dopo l'ha fatto l'anno dopo?
Perché no? Perché non vi siete messi così lontano?
Che lo sentiamo.
Poi faccio difficoltà ad ascoltarvi. Non a vedermi, perché proprio ad ascoltarvi sono sensi distinti. Avvicinatevi. Per stare
più.
Ho capito. Per disperdere il calore. E Nietzsche non ricordo se la domanda era quando abbiamo.
Sì, l'ha fatto.
Sì, ma non ricordo se il 2000. Prima del 2001.
L'anno prima di Giordano
Bruno. Non c'ero io all'università della terza età. L'anno prima.
È stato l'anno successivo allora che abbiamo fatto.
E con Giordano Bruno che ho ricevuto il battesimo.
Allora lei non ha fatto Giordano Bruno. Non ha fatto Nietzsche.
Sì, in un anno successivo, in un programma di filosofia dell'età docentesca, fondamentalmente.
A caso delle belle e
avevamo trattato insieme Schopenhauer, avevo iniziato con Schopenhauer quell'anno, poi Kierkegaard.
Sì.
Quando
avete fatto
Heidegger? Penso proprio quell'anno di Nietzsche, penso quell'anno. Perché poi si è lavorato su Wittgenstein per un paio d'anni, no?
Ma gli ultimi anni però Wittgenstein abbiamo fatto.
Sì.
Cioè, queste qua è il.
E poi lo scorso anno abbiamo ripreso la filosofia antica,
esatto.
Dopo esserci mossi più tra la filosofia dell'Ottocento e quella del Novecento, per, diciamo, gli anni precedenti. Va bene, oggi è quest'ultima volta che ci vediamo. Peccato, perché non c'era tutta Maria, basterebbe mettere una sedia.
No, perché quella corrente
ci tiene e mi viene sveglio. E chi è che ha citato di voi Nietzsche? Ma io pensavo di farvi fare un esercizio. Ho portato anche Nietzsche. E la filosofia nell'epoca tragica dei greci, o meglio l'edizione, che contiene anche al suo interno di Nietzsche quel brano che a suo tempo avevamo letto, tratto da Su verità e menzogna, non so se vi ricordate, in senso extramorale. È un testo scritto da Nietzsche in quei primi anni 70, quando subito dopo aver composto La nascita della tragedia dallo spirito della musica, no? Del 72, e questo è un testo del 74, molto breve, sul rapporto tra le possibilità, insomma, della conoscenza umana e la morale, in ultima analisi, e quindi il comportamento dell'uomo nei confronti del mondo, nei confronti della vita, e quindi sul rapporto tra verità e menzogna. Lui scriveva questo all'inizio, anche perché volevo fare un confronto e vedere un po' che cosa riuscite anche voi a operare questa fine. Scrive Nietzsche: in un angolo remoto dell'universo scintillante, ve lo ricordate?
No.
Rileggo. In un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari, c'era una volta un astro su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della storia del mondo. Ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Ecco la favola, no? Che Nietzsche riprende, no? E accomoda per presentare il suo punto di vista intorno all'uomo nel mondo, nel cosmo. E continuo un po' la lettura, che piacerà. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario sia il comportamento dell'intelletto umano entro la natura. Vi furono eternità in cui esso non esisteva. Quando per lui tutto sarà nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Per quell'intelletto, difatti, non esiste una missione ulteriore che conduca al di là della vita umana. Esso piuttosto è umano, ricorda l'opera successiva nel periodo illuministico umano, troppo umano. Esso piuttosto è umano, e soltanto chi lo possiede, lo produce, può considerarlo tanto pateticamente come se i cardini del mondo ruotassero su di lui. Se noi riuscissimo a intenderci con la zanzara, apprenderemmo che anch'essa nuota attraverso l'aria con questo pathos e si sente il centro che vola di questo mondo. Non vi è nulla di abbastanza spregevole e scadente nella natura che con un piccolo e leggero alito di quella forza del conoscere non si gonfi senz'altro come un'opera. E come ogni facchino vuole avere i suoi ammiratori, così il più orgoglioso fra gli uomini, il filosofo, crede che tutti gli occhi dell'universo siano rivolti telescopicamente sul suo agire e sul suo pensiero. Ecco. È chiaro? E allora qui torno indietro e leggo sempre da Marco Aurelio, riprendo la lettura e vi invito a proposito alla riflessione. Sono diversi qui proprio. Libro settimo. Pensiero è il decimo. Ogni realtà involta nella materia scompare in un batter d'occhio nella sostanza del tutto. Ogni causa in un batter d'occhio è riassorbita nella ragione universale, e il ricordo di ogni cosa in un batter d'occhio è seppellita nell'infinito del tempo. Lucilla ha seppellito vero, è il libro ottavo, 25° pensiero. Lucilla ha seppellito vero, poi è stata la volta di Lucilla. Seconda ha seppellito Massimo, poi è stata la volta di Seconda. Epitincano, di Ottimo, poi Epitincano. Antonino, Faustina, poi Antonino. E così di seguito. Celere ha seppellito Adriano, poi è stata la volta di Celere. E quegli uomini sottili e raffinati, capaci di prevedere gli eventi, pieni di orgoglio, dove sono? Come Carace, Demetrio, Eudemone e altri simili a loro. Tutte realtà effimere, uomini da tempo morti. Alcuni neppure per poco ricordati, altri trasformati in miti e altri ancora già svaniti anche dai miti. Con la mente a costoro ricorda che o il tuo composto dovrà disperdersi o il tuo soffio spegnersi oppure trasferirsi ed essere assegnato altrove. Corte di Augusto, moglie, figlia, nipoti, discendenti, sorella, Agrippa, parenti, familiari, amici, Ario, mecenate, medici, sacrificatori, tutta la corte ghermita dalla morte. Passa le altre corti alla loro scomparsa, poi alla scomparsa di intere città, e non volgerti alla morte di un solo uomo, ma per esempio alla fine di Pompei. Considera la famigerata iscrizione sulla tomba, quello che spesso come epitaffio, no? Scriveva sulla tomba, ultimo della sua casata, epitaffio. Pensa quanti sforzi fecero quelli prima di lui per lasciare un erede. E poi di necessità venne l'ultimo. E con ciò la fine di un'intera cassata. Ricordate il Nietzsche. Vabbè, avete capito, io quello che vorrei mettere a tema oggi è la differenza nel pensiero, ecco, fare un confronto tra due concezioni della filosofia, no? Che servono a ricordare all'essere umano la sua piccolezza, no? Rispetto al corpo, la sua fugacità, e mi piacerebbe a questo punto fare un confronto, perché sia nel pensiero di Nietzsche come quello degli stoici, anche dello stoico di Taro Marco Aurelio, è sempre presente questa consapevolezza e la necessità di rammentare questa condizione umana, una condizione di finitezza e di finitudine. Vi ricordate, i due concetti filosoficamente sono distinti, uno riguarda piccolezza nello spazio e l'altro invece l'evanescenza in un tempo lungo. Ecco. Mettiamo a tema questo e proviamo a vedere in che cosa si distingue il pensiero degli stoici da quello di Nietzsche, perché Nietzsche non è uno stoico, oppure in qualche modo tutti avete presente il pensiero di Nietzsche, perché Nietzsche non è uno stoico. È difficile?
Sì, no, mi pare che dice più valore alla vita, dice.
Come?
Che dice dia più valore alla vita.
Che dice dia valore alla vita.
Sì.
Sì, sì. E dà più valore alla vita perché non opera quella distinzione a cui facevamo riferimento giovedì scorso, sulla base anche della domanda della signora, non opera quella distinzione, no? Diciamo questo, tra il corpo, la mente, no? E l'anima. Non che, abbiamo detto la volta scorsa, per gli stoici ci siano, come dire, due mondi separati, ci sono anche loro filosofi di un pensiero dell'immanenza, no? La distinzione che operano, soprattutto funzionale, no? Tra elemento superiore ed elemento inferiore, in Marco Aurelio diventano tre, abbiamo detto le ipostasi in qualche modo, no? Negli stoici normalmente sono due, una concezione binaria, no? Una concezione binaria. Bene, negli stoici esiste la convinzione che l'essere umano, per quanto minima cosa, no? Per quanto effimero, per quanto caratterizzato appunto dalla finitezza, dalla finitudine nel tempo, perché tante volte fanno riferimento alla finitudine umana, l'uomo ha questa scintilla che abbiamo visto, no? Che è una scintilla del grande fuoco universale, no? Quel respiro minimo, no? Del soffio, dello pneuma universale, che lo distingue da tutti quanti gli enti, da tutti quanti gli enti. Diciamo il carattere qui dialettico, no? della concezione stoica. Siamo minimi, no? Dobbiamo avere la consapevolezza, però abbiamo questo strumento che è il Logos, con il quale abbiamo il dovere controllare, di guidare il corpo, le virtù sono legate a questa attività di controllo dei desideri, no? E dell'azione, ultima analisi, no? Dei desideri e dell'azione. In Nietzsche è presente la stessa consapevolezza del carattere effimero, finito, no? Della finitudine dell'essere umano nel cosmo, è il brano da Verità e Menzogna, al quale potrebbero aggiungere le pagine successive, le pagine di altri testi di Nietzsche lo presentano. Però ecco, quello che fa Nietzsche è proprio riportare l'essere umano veramente alla natura intesa nel senso a un certo punto di vista anche più atomistico, democriteo, epicureo. E più volte nei suoi pensieri Marco Aurelio dice ti devi ricordare che sei destinato a morire, no? Ti devi ricordare che prima o poi in qualche modo, no? Si deve realizzare la fase finale del tuo divenire, no? Che è appunto la morte, no? E che cosa aggiunge sempre? Sembra che lì lui non sia convinto di una delle soluzioni. Lui dice: il tutto che è il risultato della composizione, della scomposizione degli atomi, no? E quindi in questo caso ha ragione Epicuro, ha ragione Democrito con la loro concezione atomistica, materialistica, certamente materialistica, ma dove la vita è il risultato casuale, no? Dell'aggregarsi o disaggregarsi di atomi che vengono quindi ad assumere rispetto all'ente complesso, no? La funzione di parti, no? Il rapporto di parti. Oppure, lui dice, oppure c'è provvidenza, oppure c'è c'è ragione, no? Cioè da un lato ho il caso e comunque sia, è questo proprio l'insegnamento etico, ti devi conformare alla vita del tutto, l'abbiamo visto, no? E l'atteggiamento filosofico più conseguente è quello di accettare con benevolenza, no? Quello che è il destino di tutti quanti gli esseri. Oppure non ci sono gli atomi. Se non ci sono gli atomi, c'è certo divisione, no? Ma c'è divisione perché tutte quelle parti, e metto le virgolette, poi utilizzerò il termine che usa Marco Aurelio, tutte quelle parti provengono da una ragione, no, che voi sapete, avendo fatto queste lezioni, gli stoici chiamano il logos seminale, insomma, il luogo da cui unitario, da cui provengono tutti i semi che hanno del logos il carattere razionale, no? E quindi sanno dove andarsi a disporre, per cui se si dispongono in un certo modo è perché diremo che c'è già un programma, no? C'è un ordine, quindi tutto risulta ordinato, solo che questo ordine non è un ordine caratterizzato dalla permanenza in modo parmenideo e leattico, ma è l'ordine che utilizza il divenire, no? Per cui no? quella forma propria quella forma propria dell'essere, degli enti, no? Che secondo Nietzsche appartiene a tutte le cose, divenire, no? Questo divenire eracliteo non è lasciato al caso, no? Per gli stoici, come invece lo è per Nietzsche, in ultima analisi. Meno questo è quello che lui pensa, perché poi non è che dia proprio esprima una tesi, su questo ci sono diverse interpretazioni, cioè quello che ci può sembrare, però se pensate a quel termine che Nietzsche usa, che io ho trovato leggendo qui Marco Aurelio, quando no, fa quelle due, no? Possibilità o no? sono delle avversative, per cui dice o questo o quest'altro, no? E il termine Cicerone, no? Il Cicerone era quella bevanda che nell'antichità, no? i greci, i romani anche, no? In età antica bevevano, e che era una sorta di brodaglia, no? Ecco, il termine Cicerone sta a indicare un composto non stabile, ecco, instabile, come può essere il brodo, ecco una sorta di e il termine Cicerone è il termine che Nietzsche Cicerone è il termine che Nietzsche usa, perché il Cicerone era la bevanda che veniva offerto durante le feste dionisiache, e voi sapete la grande devozione anche, no, di Nietzsche per il dio Dionisio, e si beveva il Cicerone, si beveva le palme, insomma tutti gli elementi del culto di Dioniso, E in vari pensieri Marco Aurelio, quando appunto deve ricordare, vi ricordo che si tratta di pensieri che servono a Marco Aurelio, no? per tenere se stesso consapevole, no? di com'è il mondo, di come lui stesso si deve comportare, no? Queste ammonizioni anche a se stesso, questi rimproveri che fa, teoretici, no? Perché si tende, anche lui stesso tendeva a sbagliare, ecco, e lui dice: o il Cicerone o l'ordine, no? Ecco. O questo caos, no? Questa realtà, o è tutta una realtà caotica oppure è un cosmos, no? È una realtà ordinata, ma ecco, questo è il punto che ha come legge interna il divenire, il cambiamento, il mutamento, un mutamento sulla base di un ordine prestabilito, perché anche qui tanto per farvi capire come sono i destini della filosofia, pensate al mito nicciano, no, dell'eterno ritorno, no? Il mito dell'eterno ritorno, della ciclicità in qualche modo degli eventi che devono rafforzare per Nietzsche devono rafforzare l'essere umano, no? E quindi devono rafforzare la sua volontà di potenza, cioè nella convinzione che intanto ciò che è accaduto è già accaduto e che accadrà mille volte, ecco. E questa idea dell'eterno ritorno è un'idea antica che è presente anche negli stoici, è presente nello stoicismo, è presente, lo potete trovare leggendo questi pensieri di Marco Aurelio, però con una modalità diversa, no? Data la convinzione degli stoici dell'esistenza di questo principio ordinatore, no? Questo principio ordinatore, laddove Marco Aurelio dice: guardate, ciò che gli enti, no? Guardate gli enti, guardate la natura, guardate le cose stesse, sono sempre state così, no? Sono sempre state così e saranno sempre così, e questo non soltanto da un punto di vista fisico, quindi anche nel piacere di cercare di capire la natura delle cose per capire se stessi, quindi capire, cioè individuare le modalità di comportamento migliore, no? Ma anche di fronte alla storia, lui dice, Marco Aurelio, la conoscenza di 40 anni di storia, basta per darci un'idea di come le cose umane vanno eternamente in questa eternità che è sempre divenire storico. Per cui se dice noi andiamo a questo è bello, insomma, come idea sulla storia, no? Sul significato dello studio storico, studiare la natura, dicevamo propedeutico la definizione di un'etica idonea a rendere il più possibilmente felice, no? L'essere umano, a dare eudaimonia, felicità, quella buona disposizione, vivere bene, ma conoscere anche la storia. Ripeto, conoscere 40 anni di storia per Marco Aurelio, conoscere come sono andate le cose nel passato e come andranno quindi per rassicurare l'ultima analisi. Voi sapete che queste filosofie di età ellenistica, imperiale, hanno avuto questa funzione di rassicurare gli anni, di rassicurare sulla non permanenza di condizioni anche storicamente, politicamente difficili, insomma. C'è Nerone, ma Nerone è destinato a finire, e addirittura a finire quelli che ricorderanno Nerone. Fa anche questo bellissimo giro, nel senso che l'ete, l'oblio, no, coprirà tutto, non soltanto coprirà gli enti, coprirà i fatti, coprirà gli atti, coprirà gli attori, no? Coloro che hanno realizzato i fatti e che hanno agito, ma coprirà addirittura quelli che per lungo tempo, secondo il loro metro di valutazione del tempo, ricorderanno quei fatti. Tutto è destinato, a proposito anche di come inizia Nietzsche, no? in questo saggio su verità e menzogna, il senso estramente morale, il senso estramorale, tutto è destinato a finire, ma tutto è destinato a finire non perché è destinato a cadere nell'abisso del nulla. Il termine abisso è un termine che si ritrova qui nel testo di Marco Aurelio, no? Il termine nell'abisso del nulla, ma tutto è destinato a finire per lasciare il posto a ciò che attualmente non è. Questo da un punto di vista metafisico è molto forte, no? Ciò che attualmente non è, cioè mettiamo, come dire, cerchiamo di pensare, no? Quindi vita e morte che cos'è per loro? È il processo, sempre all'interno di questo divenire cosmico, ma razionalmente predeterminato, perché non esiste una predeterminazione qui, proprio determinato come legge interna, no? Come logos interna, e questo movimento, questa metabolè, passaggio, no? Ad altro, ma ripeto, in modo governato, no? dalla provvidenza, diciamo in italiano, dal latino, pronoia, in greco, che è diverso dal destino, che è irmarmen, no? Che è, quindi, però sia il destino che la provvidenza negli stoici, Marco Aurelio, vengono ugualmente citati, no? Cioè pronoia è il destino in qualche modo pensato, no? ed è questa la possibilità che ha l'essere umano di pensare, secondo lo stoico Marco Aurelio, di pensare ciò che avviene. Anzi, la saggezza consiste nell'impegno, no, a realizzare nel suo piccolo questa previsione, no? Quindi il prevedere, ma sulla base di un criterio corretto, non lasciarsi prendere dalle interpretazioni false, no? E invece cercare di prevedere conformandosi al mondo così com'è, no? Stante una unicità formale. Allora è chiara la differenza.
No, ma mi è rimasto in sospeso quel portarci a quello attualmente non è.
Ah, no, allora, da questo Allora, su questo punto, se vogliamo continuare a confrontare Nietzsche con il pensiero stoico e il pensiero antico, l'idea è quella che l'essere non può essere destinato a nullificarsi, no? Ma continuamente, perpetuamente a entrare a far parte, non dico neanche a rinnovarsi, a entrare a far parte di altre esistenze, di entrare a far parte di altre esistenze. E allora da un punto di vista ontologico dobbiamo capire che ciò che sarà è soltanto ciò che attualmente non è, no? Molto tautologico, ma è interessante perché perché possa realizzarsi, no? Ciò che deve accadere, no? Ciò che deve accadere, e qui lasciamo stare se nella casualità, no? Se nella concezione indeterministica o deterministica come quella degli stoici, che tale è, molto deterministica, è necessario che ciò che è lasci il posto a ciò che sa e che attualmente non è, cioè il futuro non è che non sia, non è attualmente, ecco, quell'attualmente
non è in atto,
e questo termine, sapete, deriva soprattutto dal glossario aristotelico, ma in Aristotele l'atto è sempre in relazione alla potenza, quindi l'atto e la potenza, in quanto una delle due facce della medaglia, è sempre in relazione all'ente, no? All'ente considerato. Questo qui metto tra parte. Allora, forse quelle letture che abbiamo fatto, no? Ci permette un confronto con la concezione, al di là di tutto, ontologica, no? E antropologica di Nietzsche, che emerge solo e soltanto dal testo che vi ho letto, ci permette di capire meglio invece quale sia stato e quale sia il punto di vista stoico, no? Ecco, e però la cosa curiosa è che tutte e due le filosofie giungono a uno stesso atteggiamento di fronte alla vita, no? Che è opposto a quello di Schopenhauer, mentre per Schopenhauer, se tutto quanto è sofferenza, tutto è dolore, no? Va bene, i viventi e i non viventi, cioè tutti gli esseri della natura, di una natura che è unica, no? Anche per Schopenhauer non c'è al fuori no? Dell'essere un altro essere, tutto è volontà. Tutto è volontà universale. L'atteggiamento è quello di rifiutare, è vero, quello del rifiuto della vita, perché il filosofo schopenhaueriano deve imparare a rifiutare la vita, dire di no alla vita. Ecco, e nelle due filosofie che oggi ho voluto subito mettere a confronto, quella di Nietzsche, no? C'è invece un'accettazione piena, un dire di sì continuamente alla vita, no? Un dire di sì continuamente, sia che la vita sia appunto Cicerone, no? In un mondo che sia caotica, no? sia che nella vita non si presenti un ordine, così come come ha creduto Nietzsche in gran parte, almeno per quello che lo conosco, l'idea metafisica di fondo è questa, no? Il suo spirito dionisiaco che precede, no? Qualunque atteggiamento apollineo estetico, no? Si forma su questa terribile, la terribile verità, no? Quella che Nietzsche chiama la terribile verità, che è il fondo, ecco, della vita, che il fondo della vita sia proprio terrificante. Terrificante per l'essere umano significa senza senso, no? Torniamo a quella quando si è fatto anche Wittgenstein, senza senso, che sia senza senso,
che tutto questo
che accada e tutto quello che accade è senza senso per lui. Qui invece tutto ha un senso, ma ripeto, rispetto alla filosofia di Schopenhauer, le due filosofie, quella di Nietzsche e quella degli stoici, sono d'accordo nell'insegnare un atteggiamento benevolente, ritorno con un termine stoico, sia trovato in Epitteto sia qui in Marco Aurelio, un atteggiamento benevolente, voler bene alla vita, voler bene, un atteggiamento che è un atteggiamento che considera quella, no, quella conformità di tutti a tutto, no? Quell'essere, no? Quell'appartenenza alla vita, l'insegnamento nicciano, no? La fedeltà resta fedele alla terra, no? Resta fedele alla terra, la terra è il mondo, è questo mondo qui, no? È identico al punto di vista stoico, se alla terra degli stoici viene pensata come il principio interno, no? A questo mondo che guida, in quanto gerarchicamente sovraordinato al corpo, no? guida il mondo. Allora, se noi pensiamo a fedeltà alla terra come fedeltà al logos, che è in questo mondo, che è ciò che conta di questo mondo, così è ciò che conta di noi, no? E allora qui li troviamo i filosofi e le filosofie molto vicine. La gerarchia, no? La gerarchia tra le due o tra le tre ipostasi, è chiaro, qui invece allontana gli stoici da un pensiero fortemente monistico, che riporta il pensiero stesso alla natura, no? Quello di Nietzsche, no? Quindi di quello strumento che è il pensiero, che addirittura poi allontana, no? Dalla verità. Perché la menzogna, almeno per quelli che l'hanno fatto, è un ripasso, per quelli che non l'hanno fatto, a proposito di verità e menzogna nel senso estramurato, è un'informazione nuova. Ecco, la menzogna è proprio prodotta, secondo Nietzsche, dal pensiero, quando a mano si allontana dalla realtà effettiva. No? Dalla realtà effettuale, che è quella che non si può cogliere se non in modo intuitivo, no? Sento che c'è, però nel momento in cui, vi ricordate, io comincio a farmi un'immagine sensibile alla realtà, diceva Nietzsche, comincio ad allontanarmi, no? da quella realtà, è la prima metafora, no? È la prima metafora. Nel momento in cui provo a nominare, do un nome, quindi elaboro un no, non è ancora un concetto, perché è il nome dell'immagine, quindi individuale, no? E allora faccio un'altra metafora, no? E se poi attraverso un processo di generalizzazione, no, elabori il concetto astratto e metafora, ecco, per cui i concetti, il pensiero intellettivo, in particolare il pensiero scientifico, epistemico, il pensiero filosofico è quanto di più si allontana dalla realtà e quindi quanto di più menzognero. Non a caso la ricerca da parte di Nietzsche di utilizzare altre vie, no? Che nella prima fase, quella della nascita della tragedia, della via estetica della musica, no? L'adesione al punto di vista wagneriano, in sostanza molto romantico questo. Nel secondo periodo c'è un discorso, quello illuministico, no? Di una ragione critica volteriana, no? E poi dallo Zarathustra all'ultimo periodo, in fine conti c'è la riscoperta della poesia, no?
È il nichilismo, della poesia. Il nichilismo di Nietzsche.
Il nichilismo di Nietzsche è tutta la filosofia di Nietzsche è una filosofia polemica nei confronti di ogni concezione nichilistica, no? Tutta la ricerca genealogica della contaminazione, della decadenza, no? della decadenza dell'umanità, individua nei nichilismi il nemico da battere. Ecco, quindi attenzione ad affrontare il tema del nichilismo in Nietzsche. Se un nichilista è colui che dice di no alla vita, che dice di no alla vita e quindi all'istinto, no? All'istinto, a ciò che ci fa essere di noi esseri viventi, appartenenti all'intero vivente, ecco, il nichilista è colui che dice di no alla vita, e quindi sono le teorie metafisiche, dalla nascita della tragedia, l'individuazione per esempio nella filosofia di Socrate e Platone, il platonismo in ultima analisi, che è una filosofia che dice di no a questa vita e propone in modo apollineo, no? il mondo iperuranico. È una filosofia nichilista questa, come lo sono le religioni, come lo è il cristianesimo, e tutta la polemica di Nietzsche contro il cristianesimo è una polemica contro un atteggiamento nichilista, quindi un atteggiamento esattamente contrario a quello di un popolo positivo nei confronti della vita, come lo era quello dei greci nell'età tragica, nell'età della tragedia, quando anche di fronte alle peggiori vicende dicevano di sì alla vita. Torniamo alla posizione, no, degli stoici, no? Essere filosofi, abbiamo visto per gli stoici significa allinearsi, no? Sintonizzarsi mentalmente con l'accadimento, con gli accadimenti, un dire di sì in forma razionale alla vita. E allora Nietzsche ha combattuto tutta la sua vita contro i pensieri nichilistici. Schopenhauer è l'ultimo grande nichilista. Schopenhauer, che per Nietzsche è stato il suo maestro di filosofia, non diretto, indiretto, ma voglio dire il suo interesse profondo per la filosofia è iniziato, no, a partire dallo studio del mondo come volontà e rappresentazione. Quindi Schopenhauer, pensate, è una delle considerazioni inattuali, Schopenhauer come educatore, cioè quando Schopenhauer appunto gli indicava il fondo terribile, no, dell'essere, il fondo terribile dell'essere, da questo punto di vista è insuperabile, insomma, per Nietzsche, fondo. Ecco. E, pian pianino anche Schopenhauer viene colto nel suo atteggiamento nichilistico nei confronti della vita, è l'ipernichilista, no, per Nietzsche. Schopenhauer, come dicevamo prima, è colui che dice no alla vita, giungendo a proporre proprio la nullificazione, no? Quella nientificazione, che poi non è proprio il niente, quel processo ascetico attraverso il quale si giunge a negare la volontà universale, dire no alla vita, dire no. Lui che cosa dice Nietzsche? Io vivo in un mondo che continua ad essere, e da tanto tempo, da due millenni, insomma, filosofico, da Socrate, no? È un mondo che dice di no alla vita, è un mondo in cui sono immerso nel nichilismo. Nichilista è colui che dice di no alla vita, è colui che ha atteggiamento risentito invece che benevolente nei confronti della vita, come gli stoici, come Marco, atteggiamento risentito, ecco, è un atteggiamento vendicativo, no? Vendicativo, risentito, di rifiuto, l'atteggiamento contrastante è sempre, cioè, è sempre lì che intende scegliere di contrastare la vita così com'è. E quindi è chiaro che io, vivendo in questo mondo, sono anch'io nichilista, cioè riconosco, dice Nietzsche, di essere nichilista, e di, anche personalmente, no, di, a proposito di istinti, che dice, e allora riconosce, per esempio, nel suo atteggiamento polemico, cosa che non consigliano, è vero, gli antichi. Nel suo atteggiamento polemico nei confronti delle metafisiche, nei confronti delle fedi, no? Della fede, in particolare del cristianesimo, no? Che tanto ha viziato l'Occidente, la cultura occidentale, così via, ha compresso l'uomo. In quel mio atteggiamento polemico sono nichilista, anch'io esprimo un atteggiamento risentito, e quando esprimo nelle mie opere quell'atteggiamento risentito, anch'io sono nichilista, nel senso che dico di no a tutta quella gente lì. Mentre che cosa ci insegna questo? Ci insegna o a non considerarli, perché questo è Marco, dice, quando ti trovi di fronte a una persona che cioè fa qualcosa che non ti piace, forse è meglio che non la consideri, d'altra parte, eccetera, anche perché quante ne hai fatte tu e quante ne farai, perché voglio dire, sei un essere umano anche tu, e di sbagli ne fai tanti, ne farei tanto, accetta, insomma. E quindi sii benevolente anche nei confronti di chi sbaglia. Di chi sbaglia di fronte a te, con gli altri, con te stesso, sii benevolente. Ecco, benevolente vuol dire non essere irato, l'ira, no? L'abbiamo visto anche in Seneca, no? Quel, in Epitteto, così via, cioè quella ammonizione, vedete, di stare lontani dall'ira, che è la cosa peggiore, che è il freno.
Sono più concilianti. Sono più concilianti gli storici, no?
Gli stoici di chi? Ah beh, certo, perché Nietzsche invece, al di là di, per esempio, certi testi sono altrettanto serafici quanto appaio quelli degli stoici, perché non è vero che tutti i testi di Nietzsche, soprattutto gli ultimi, sono fortemente polemici del periodo del tramonto, no? di Nietzsche. In qualche modo anche dell'aggravamento delle condizioni mentali di Nietzsche, chi lo sa, però ecco, tornando al nichilismo, oggi abbiamo fatto una lezione, no? Ha voluto sondare il carattere antinichilistico, no? Delle filosofie antiche, dello stoicismo. Tornando al nichilismo di Nietzsche, beh, è chiaro che c'è un nichilismo che è un nichilismo teoretico, no? Quindi antimetafisico, c'è un nichilismo nei confronti della religione, c'è un nichilismo anche nei confronti, per esempio, dei movimenti politici, quei movimenti politici, lo stesso socialismo, sono ben pochi passi, nella democrazia, i movimenti democratici in generale, no? Che diffondevano menzogne, a proposito di verità e menzogne in ambito extramorale, anche quelle sono menzogne, no? Come menzogna è il mondo iperuranico di Platone, come menzogna è il paradiso, o ancora di più il purgatorio della dottrina cristiana, quello verrà il purgatorio, e così via. E allora, cioè, è chiaro che lui esprime una vis nichilistica, una forza volta a negare, ma andatevi a rileggere lo Zarathustra, no? E quindi a rivedere il personaggio dello Zarathustra. Zarathustra è colui che in effetti, secondo me, si avvicina molto ai personaggi della scuola stoica, comunque ai saggi, perché lui vive insieme, ritorniamo alla socievolezza, no? E non degli stoici, la socievolezza e non degli stoici, no? Pensate al desiderio, anche qui, al bisogno, no? Che mostra lo stoico di vivere insieme agli altri esseri umani, non nello Stato, nella grande città che è il mondo, ma di vivere insieme agli altri e nello stesso tempo di trovare il momento eccedente ipsum, no? di vivere in se stesso, perché sa che in se stesso realizza la virtù, perché sa che in se stesso trova il bene, no? Non c'è altro bene se non il bene morale è quello delle nostre azioni, no? Non delle azioni degli altri, il bene morale. Allora questo convergere che voi trovate in Zarathustra, perché Zarathustra ha i suoi allievi, no? E ad un certo punto li lascia, per cui risale la montagna, no? Ricedente ipsum, nel senso ha questo bisogno di ritrovare se stesso, ecco. E poi cosa fa una volta che ha trovato se stesso? Ridiscende, ritorna ai suoi allievi per annunciare, no? l'annuncio di Zarathustra, che sostanzialmente si compendia nella espressione non vi posso dire, non vi posso comunicare alcuna verità, anzi guai a voi se credete se credete che possa essere il vostro maestro, possa essere la nuova autorità, ecco, io. E Zarathustra a quel punto, dopo aver fatto Dio è morto, no? Si collega a questo pensiero, li lascia, no? E quindi riprende il suo cammino, insomma, con questo pendolare in qualche modo tra la comunità, no? il bisogno di comunità, e nello stesso tempo una solitudine ricca, ecco, una solitudine che arricchisce,
abitata,
bello.
Però forse può essere abbastanza bene.
Non
so, è di che è stato solitudine. No, è data, però no, perché non va bene. Lo usava Chiara Furone per Santa Chiara, però lì l'abitato finiva con essere abitato da Dio. E qua l'abitata,
beh, certo,
se può essere solo, certo, abitata da Dio pensieri, non sicuramente da Dio.
No, ma abitata da se stesso,
vive ritirato in certo qual modo.
Però ecco, nella possibilità di realizzare in questo modo un contatto più diretto, con l'essere, un contatto più vero, no? Il relativismo, ovviamente Nietzsche, ha un contatto più vero con l'essere, su salire e scendere, cioè in una dimensione che, infatti, è quando scende, no? dalla montagna che lui incontra i suoi allievi. Ma l'andare su è l'andare dove l'aria è più limpida, dove c'è più luce, dove la luce è meridiana, qui ovviamente c'è una ripresa del mito platonico, del mito della caverna, e del platonismo, anche qui, cioè verso il meriggio, no? La filosofia del meriggio e della luce forte, però di una luce che ovviamente è la luce che si illumina nella vita, illumina la vita in questa vita, credo. Lo Zarathustra di Nietzsche.
Io ho visto il fuoco acceso,
sì,
sì, questo fuoco che non spengono,
sì,
mai,
sì,
che è un zoo a segnale,
sì, no? Sì,
pensavo un po',
sì, ma è soltanto un termine che Nietzsche riprende, ecco, dalla cultura religiosa in qualche modo esotica, a maggior ragione per la seconda metà dell'Ottocento, senza con ciò accettare la base dottrinale dello zoroastrismo, che è la concezione manichea, no, dell'essere. Quindi non identificare lo Zarathustra di Nietzsche, che poi è il nome che egli dà alla sua filosofia, a se stesso, perché nelle opere del tramonto, appunto, in Ecce Homo e così via, nell'Anticristo, compare più volte il termine Zarathustra-Nietzsche, no? Zarathustra-Nietzsche, questa si realizza questa identificazione tra il quello che è il protagonista, no, della vita filosofica, di quel poema narrato che è Zarathustra, no? Ecco, non c'è alcun riferimento dottrinale con lo zoroastrismo che ha, no, che
è antichissimo.
Ma certamente sa benissimo i simboli, no? come portano con sé tutte delle qualità che sono spesso anche in opposizione tra loro, no? E quindi qui il termine Zarathustra, ripreso da Nietzsche, è un termine che ha una forte valenza simbolica, e di sicuro è il termine che va a sostituire il dio Dionisio, no? E quindi ecco questo principio che tutto crea e tutto distrugge nel mentre crea, mentre ricrea, non nel senso che l'essere passa a nulla, la nientificazione, che è perenne creazione, no? Perenne creazione, ma non da nulla, ecco, perenne formazione, attenzione, perenne creazione. Ecco, se volete, se abbiamo. No, qui l'orologio non c'è. Siamo arrivati. Volevo concludere con il nostro
finitudine. Lei, scusi se le domande,
sì,
perché
una cosa molto semplice volevo leggere.
Sì, scusi.
No.
No, sì, io avevo scritto finitezza nello spazio.
Sì, nel tempo. Allora, noi diciamo che questo tavolo è finito, per cui in questo spazio è ben delimitato, ovviamente delimitato dall'altro, da sé, il pavimento, l'aria, no, che lo circonda, tutto ciò che è finito, quindi ha un confine, un limes che lo tiene a contatto con l'altro da sé, no? Nello spazio. Quindi il termine finitezza più ha a che fare ontologicamente con la spazialità, mentre il termine finitudine con il tempo. Con il tempo.
Grazie.
Ecco. E il termine finitudine appartiene più a tradizione esistenzialistica, nelle filosofie dell'esistenza, da Kierkegaard a Barth, a Jean-Paul Sartre, ad Heidegger. In Heidegger il concetto di finitudine è un concetto fondamentale, essere e tempo, no? La stessa relazione tra l'essere e la temporalità, e quindi il carattere, no? Proprio del Dasein, no? Il carattere dell'esistente, dell'essere umano, no? Che è dato proprio dalla finitudine, cioè dall'essere qui, Dasein, e dall'essere per la morte, no? Lui dice essere per la morte, quindi la qualità proprio ontologica dell'essere è la finitudine, anche questo
è anche poi.
Che è la mortalità, sì, che è la mortalità. Allora, io concludo con questo bellissimo pensiero, tanto per sapere cosa fare domani a proposito di Ozi,
scusa,
in un periodo estivo dove appaiono frutti di ogni tipo, in particolare quando io penso all'estate, penso a, non so, alle angurie, penso ai cocomeri. È vero, e inizia il pensiero proprio con il cocomero. Volevo lasciarvi con. E quindi pensate un po', proiettatevi nel futuro e quindi in una dimensione attualmente non presente, ma che razionalmente, stoicamente possiamo prevedere, vale la pena, dobbiamo prevedere per meglio condurre la nostra vita, cercare di vivere bene domani. Ecco, non so dove sarete, però il cocomero è, dice Marco Aurelio, il cocomero è amaro? Bene, buttalo. Ci sono rovi sulla strada? Evitali.
La fa semplice,
la nostra passeggiata in montagna, no? Ripeto, il cocomero è amaro? Buttalo. Rovi sulla strada? Evitali. Basta così. Non aggiungere se il cocomero è amaro e se trovi rovi sulla strada, se in montagna. Non aggiungere. Ma perché capita questo al mondo? Perché sarai deriso da un filosofo della natura? Ripeto, lo studio della fisica, la conoscenza della natura è assolutamente fondamentale per poter capire queste cose, no? Cercare di entrare nella natura così com'è. Allora, perché dice sarai deriso da un filosofo della natura come lo saresti da un falegname o da un calzolaio se lanciassi accuse perché vedi nella bottega raschiature, ritagli di quanto stanno fabbricando. Ricordate sempre che abbiamo fatto la volta scorsa delle screpolature, il pan, voi andate a acquistare il pan, screpolato, oppure il fico, comprate i fichi e li trovate aperti, no, sono aperti, io li prendo quelli chiusi, male, perché i migliori sono quelli aperti perché sono più dolci. Prendete, allora, per quanto quelli hanno dove gettarli, la natura universale dice, dice se lanciate accuse perché vedi nella bottega raschiature, entri e trovi nella bottega del falegname tuccioli eccetera eccetera, eccetera, ritagli di quanto stanno fabbricando, chiaro. Ecco che cosa sono gli ostacoli, ecco che cos'è il cocomero amaro, no? Ovviamente sono metafore. Per quanto, dice, quelli hanno dove gettarli, la pattumiera, e il dito nella pattumiera, la natura universale invece non ha niente fuori di sé, ecco il carattere immanentistico della concezione filosofica storica. Ma il meraviglioso dell'arte di questa, della natura, la physis, è che, essendosi delimitata, trasforma in se stessa ogni cosa che al suo interno pare corrompersi, pare invecchiare e risultare inutile, e che da queste stesse realtà produce altre nuove realtà, per cui né ha bisogno di una sostanza dall'esterno, né chiede in aggiunta un luogo ove gettare le cose guaste, quindi noi non saremo gettati. E paga dunque del suo proprio spazio, della sua propria materia e della sua specifica arte. Va bene? E direi che il prossimo anno, perché sentivo la signora, il prossimo anno riprenderemo proprio da questa considerazione. L'argomento è la relazione proprio tra le concezioni intorno alla natura, le concezioni fisiche e i bisogni, le esigenze umane e gli ammonimenti, no? Gli insegnamenti che possiamo ricevere dalla natura per andare a, ecco, per, affrontare la vita per affrontare la vita. Hanno corretto, perché quello che